In un saggio scritto a Parigi nel 1882, il compositore francese Charles Gounod ebbe a scrivere: Hector Berlioz fu come Beethoven, una vittima illustre del triste privilegio di essere un'eccezione, e pagò cara questa pesante responsabilità. Fatalmente le eccezioni devono soffrire e fatalmente devono far soffrire. Berlioz era un uomo tutto di un pezzo, senza concessioni né compromessi. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 77 di Molliche d'Ascolto. Oggi la nostra storia comincia nel 1828, quando arrivò a Parigi per la stagione teatrale la compagnia inglese del famoso impresario William Abbott, per presentare al pubblico della capitale una serie di capolavori del teatro inglese e in particolare quelli di William Shakespeare. E un giovane compositore, Hector Berlioz appunto, allora 25enne, presenziò insieme ad alcuni artisti e letterati suoi amici, tra i quali Vigny, Dumas e Gautier, che praticamente erano lo zoccolo duro del movimento romantico francese, presenziò appunto alla prima rappresentazione dell'Amleto. Berlioz rimase folgorato sia dalla recitazione che dalla avvenenza dell'interprete di Ofelia, l'attrice irlandese Harriet Smithson. E la cosa interessante è che Berlioz non conosceva una parola d'inglese e di conseguenza non capì niente di tutta la rappresentazione. Rimase però sconvolto e si entusiasmò per la forza drammatica che traspariva da questo scritto e per la forza interpretativa di Harriet. In pratica, da quella sera presenziò a tutte le rappresentazioni della compagnia e la sua infatuazione per l'attrice irlandese crebbe a dismisura. Lui cercò di comunicarle in tutti i modi i propri sentimenti, ma non venne mai corrisposto, purtroppo. Questa attrazione si trasformò dapprima in passione, successivamente in una vera e propria ossessione, una sorta di idea fissa. E nonostante i continui rifiuti, continuò a coltivare questa passione, questa idea fissa, che lo tormentava continuamente. E questo fu il sentimento che spinse Berlioz, 2 anni dopo, nel 1830, a comporre quella che probabilmente rimane la sua opera più importante, la Symphonie fantastique, Episode de la vie d'un artiste en 5 parties, cioè la Sinfonia fantastica, Episodi della vita di un artista in 5 parti. La traduzione italiana di Sinfonia fantastica non rende però esattamente il senso voluto da Berlioz, perché più corretta sarebbe la definizione Sinfonia immaginaria, ma tant'è, ormai nell'uso comune è diventata la Sinfonia fantastica. Berlioz era un compositore che potremmo definire un po' sui generis. Infatti è stato uno dei pochi, ovviamente al suo livello e alla sua importanza, a non eccellere come capacità tecnica su alcuno strumento. Sì, sapeva suonare discretamente la chitarra, ma era abbastanza carente, ad esempio, come pianista. E questo fatto, lungi da essere un ostacolo, si è rivelato forse la sua arma vincente, perché così infatti era costretto a pensare la musica fin dall'inizio in funzione dell'orchestra e soprattutto del suono dell'orchestra. Infatti l'orchestra e il suo suono erano il mondo nel quale si trovava perfettamente a suo agio. È stato un compositore fondamentale da questo punto di vista per quello che riguarda la ricerca di soluzioni timbriche, e anche per il gusto per i colori orchestrali e per le audaci ed innovative combinazioni tra i vari strumenti. Potremmo definirlo quasi un caposcuola da questo punto di vista, ed è stato un esempio che poi è stato studiato ed imitato da molti altri compositori che sono venuti dopo di lui. La Symphonie fantastique è di estrema importanza anche perché è uno dei primi esempi di quella che è stata definita musica narrativa o musica a programma. E cosa vuol dire questo? In pratica si tratta di una musica che cerca di raccontare una storia. È la storia della sua infatuazione per Harriet Smithson ed è la storia di tutti i risvolti psicologici e degli sbalzi di umore che questo sentimento gli aveva causato negli anni. A questo punto c'è bisogno di una piccola digressione, perché quando si parla di musica a programma solitamente si aprono delle discussioni molto accese tra i sostenitori di questo tipo di musica e chi invece sostiene che la maggiore importanza ce l'ha la cosiddetta musica assoluta, cioè quella che basta a se stessa e non ha bisogno di alcun scopo secondario né di narrare qualcosa. Questi ultimi sostenitori della musica assoluta affermano da sempre che la musica che si prefigge lo scopo di raccontare qualcosa sia di qualità inferiore, perché deve piegare il proprio linguaggio per soddisfare esigenze esterne ad essa. In realtà molti sostengono, secondo me giustamente, che questa diatriba possa lasciare abbastanza il tempo che trova, perché infatti se non conosciamo il programma narrato da un determinato brano musicale, non si può comunque negare che quel brano possa funzionare lo stesso, sia da un punto di vista della forma che soprattutto, ed è più importante, da quello emotivo. Magari uno non capisce esattamente quello che il compositore voleva dire, o non lo capisce proprio, ma il brano sta in piedi comunque e fa arrivare in ogni caso delle emozioni. Ecco, per converso, anche la musica cosiddetta assoluta finisce per provocare emozioni che l'ascoltatore poi riferisce a sentimenti o a stati d'animo particolari. Perché è difficile pensare in termini assoluti alla musica. Noi in genere tendiamo sempre a spiegare la musica, la vediamo spesso come una rappresentazione di qualcos'altro, abbiamo bisogno di crearci, che ne so, immagini o storie o situazioni. In definitiva abbiamo quasi sempre bisogno di descriverla. Per cui questa distinzione tra i due mondi è spesso di comodo, perché entrambi i generi sono del tutto validi e ovviamente quello che conta alla fine è la qualità della musica stessa e non le elucubrazioni a volte eccessive che noi siamo portati a fare per giustificare alcune prese di posizione. In ogni caso, è indubbio che la Symphonie Fantastique di Berlioz rappresenti il trionfo del racconto e dell'espressione, e da questo punto di vista è un capolavoro assoluto. È anche un chiaro esempio di quel romanticismo musicale così di moda in quegli anni. Le caratteristiche che rendono questa composizione così particolare ed unica sono molte. Una delle principali, come ho detto prima, è l'introduzione nella prassi del periodo orchestrale di combinazioni orchestrali, di unioni di timbri di vari strumenti fino allora poco usuali. Poi di notevole c'è anche l'organico strumentale che serve per poter eseguire questo brano, che è un organico che ha dimensioni quasi incredibili per il periodo. Abbiamo infatti la presenza di un notevole numero di fiati, ci sono due flauti, due oboi, due clarinetti, un clarinetto piccolo, quattro fagotti, e poi ci sono molti ottoni, quattro corni, due trombe, due cornetti, tre tromboni. Ci sono anche strumenti oggi desueti che non si usano più, come l'oficleide, di cui magari parleremo più avanti. La sezione delle percussioni è molto ampia e c'è la presenza di ben quattro suonatori di timpani. Poi c'è la gran cassa, vari tamburi, piatti e due campane da chiesa. E di conseguenza anche la sezione degli archi è molto nutrita, ci sono violini primi, secondi, viole, violoncelli e contrabbassi, perché per poter combattere e contrastare la massa di suono prodotta da tutti questi fiati c'è bisogno che il numero degli archi sia maggiore di quello che comunemente veniva usato. E poi per finire ci sono anche due arpe, che è una cosa del tutto inusuale per quei tempi. E in questo modo il timbro e il colore orchestrale diventano così in questo brano quasi elementi costitutivi e rivestono comunque un'importanza notevole. E notevole anche il respiro drammatico e drammaturgico che Berlioz ha inserito in questa musica. Sono infatti numerose le suggestioni presenti, abbiamo citazioni letterarie, abbiamo l'inserimento di musica di consumo come il valzer del secondo movimento. C'è anche un clima tipicamente romantico con tutta la scena agreste del terzo movimento, abbiamo la presenza di una marcia di stampo quasi rivoluzionario nel quarto movimento, si può trovare anche una parte composta seguendo le caratteristiche di un genere molto complesso e desueto in quel periodo, ma in voga nel secolo precedente, cioè la fuga, che è un genere che ha avuto in Bach il maestro indiscusso. E poi infine nel quinto movimento troviamo anche una sequenza medievale con quella citazione un po' a livello di parodia del Dies Irae. Per cui questa composizione è un insieme di tantissimi sapori e colori, tra loro diversi, legati però da una maestria compositiva non comune. Ecco, all'inizio, parlando di come è nata questa composizione, ho usato per ben due volte, e non a caso, l'espressione idea fissa. Perché uno degli elementi costitutivi più importanti di questa composizione è data appunto dall'utilizzo di una idea fissa o, per dirla con Berlioz, idee fix. L'idea fix è la rappresentazione in musica che lo stesso Berlioz fa della donna per la quale lui prova questa passione. È in pratica un tema musicale che noi ritroviamo in tutti e cinque i movimenti della sinfonia e spesso è presente più di una volta nei singoli movimenti. E viene riproposto questo tema sempre in forma mutevole, quasi a seguire i cambiamenti di stati d'animo e di umore che il protagonista ha nel vedere la donna amata in situazioni diverse. Questa melodia è di fatto il collante che unisce i vari movimenti che costituiscono la sinfonia, dando in questo modo a tutta la composizione una forte identità pur nell'estrema varietà delle situazioni musicali ed emotive. Oggi come oggi non si può non pensare, perlomeno io lo faccio quando si parla di idee fixe, a quel fumetto francese cui i protagonisti sono Asterix, Obelix e idee fixe appunto, e chissà che il nome dato al cagnolino, idee fixe, gli autori non abbiano mutuato da Berlioz, magari è un azzardo, anzi senz'altro lo è, ma come suggestione insomma è abbastanza simpatica. Ed è lo stesso Berlioz a parlare di questo, perché nel programma che lui voleva fosse consegnato agli ascoltatori prima della rappresentazione, lui stesso spiega l'idea che sta alla base di questo lavoro, perché il programma recita testualmente: un giovane musicista di sensibilità morbosa e di immaginazione ardente, in un eccesso di disperazione amorosa, si avvelena con l'oppio. Ma la dose è troppo debole per dargli la morte e lo fa cadere in un sonno pesante, accompagnato da strane visioni, durante il quale le sensazioni del suo cervello malato si traducono in immagini musicali. La donna amata è diventata per lui una melodia che, come un'idea fissa, ritrova e riode ovunque. È chiaro che sta parlando di se stesso e è lui stesso che definisce la donna amata come una melodia, questa idea fissa. Ma com'è questa idea fissa? Intanto vi devo dire che in realtà voi l'avete già sentita, perché all'inizio della puntata ve l'ho messa apposta per darvi un'anticipazione e mettervi nell'ordine di idee, per dire. È una melodia che lui aveva già composto in parte qualche anno prima, durante una delle prove che aveva sostenuto per poter partecipare alla conquista del Prix de Rome, quel famoso premio di cui abbiamo già parlato nella mollica numero 37, quella riferita a Lili Boulanger, che vinse lo stesso premio poi all'inizio del Novecento, premio che Berlioz conquistò poi l'anno dell'uscita della Symphonie Fantastique, proprio nel 1830. Berlioz ha preso questa melodia e l'ha sviluppata ovviamente, arricchendola, e per rappresentare proprio la sua idea di questa donna. È una melodia particolare perché è un continuo salire progressivamente sempre più in alto e poi riparte dal basso e poi sale ancora più in alto. È quasi uno sforzo tutte le volte di ascesa verso qualcosa che poi continua a ripiegarsi su se stessa e a scendere progressivamente fino a richiudersi, come se questo desiderio d'amore venisse poi continuamente frustrato. E siccome è un elemento costitutivo veramente fondamentale di questa composizione, ve la faccio sentire, anche se non rende assolutamente, solamente col pianoforte a singole note, in modo che possiate cominciare a entrare in confidenza con questa melodia. Eccolo qua. Senti, qua si alza e poi scende. Parte da un punto più basso rispetto a prima e si alza di più di prima. Eccolo qua. e poi si arrampica faticosamente e scende. Si arrampica più in alto e scende ancora. Ancora più in alto e scende. E ancora più in alto e poi continua a scendere. Poi un sussulto e ricade. Ancora e ricade. Ascesa. Ultimo salto e discesa. È veramente un alternarsi di situazioni, dal basso all'alto, questa ascesa verso l'alto, questo richiudersi su se stesse, proprio la rappresentazione di questa donna, di questa idea, di questa passione. La prima volta che troviamo questa melodia ovviamente è nel primo movimento. Ah, non vi ho detto che la Symphonie Fantastique è in 5 movimenti, ognuno dei quali è descritto in maniera precisa da Berlioz nel suo programma, e il primo movimento ha un titolo che è Sogni, Passioni, e il programma dice: egli, e qua è sempre il giovane musicista di sensibilità morbosa di cui parlavo prima, ricorda il malessere dell'anima, l'onda di passioni, la malinconia e la gioia senza perché provate prima di incontrare la donna che ama. Ricorda l'amore vulcanico che gli ispirò al primo sguardo, l'angoscia delirante, la gelosia furiosa, i ritorni di tenerezza, i conforti. Ecco, la prima volta che noi troviamo questa idea fix è appunto nel primo movimento, intorno al minuto 5.15, 5.20, 5.30, a seconda delle esecuzioni il minutaggio cambia, ed è eseguita dagli archi e dal flauto insieme, ed è un'esposizione molto morbida e calda, potremmo dire. Eccola qua. Sentite così, verso l'alto, verso l'acuto, sempre di più, e poi scende. E ovviamente, come dicevo prima, questa idea fix subisce poi delle mutazioni, dei cambiamenti a seconda della situazione drammatica, dello svolgimento della storia, e già nel primo movimento abbiamo un'altra esposizione di questa idea che però è cambiata intorno al minuto 8 più o meno, quando ci viene presentata in maniera completamente diversa, intanto perché viene eseguita principalmente dai fiati. E poi sotto questa melodia c'è un continuo pulsare della sezione grave degli archi, che sembra quasi un cuore che batte in modo un po' angosciato. E il risultato ottenuto diventa più drammatico, anche grazie a un crescendo orchestrale, rispetto alla prima esecuzione del tema. E possiamo dire che forse questo rappresenta l'inizio di un mutamento della figura della donna amata nei pensieri del nostro protagonista. Battere degli archi sotto, boom, 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 boom. È molto più affannoso. Come se si scoprisse un lato diverso del carattere della persona amata. Thank you. e per dare l'idea della complessità del sentimento che l'autore prova, c'è un certo punto in questo primo movimento che gli archi sembrano fare una melodia molto più serena e distesa, ma sotto c'è un sommesso rullare dei timpani che crea quasi un doppio binario per farti capire che le cose non sono mai così semplici come appaiono, ma in realtà la situazione anche emotiva è molto più complessa, e questo è il momento. Ecco qua comincia il rullo dei timpani, e questo accenno di melodia molto più serena. Sentite il doppio binario, da una parte quasi una cosa gioiosa, dall'altra questo tumulto sotto. E proprio per rispettare poi il programma dello stesso Berlioz, quando dice, in fondo sempre riferito a questo primo movimento, l'amore vulcanico che gli ispirò al primo sguardo, l'angoscia delirante, la gelosia furiosa, i ritorni di tenerezza e i conforti, puntini, puntini, puntini. Ecco, il conforto lo ritrova il nostro protagonista alla fine, con questo momento che è quasi religioso, in cui tutto sembra placarsi e trovare una sua dimensione quasi ultraterrena. Eccolo qua. È quasi liturgico questo momento di pace. Dopo tutti i tumulti, nel secondo movimento cambia completamente la scena, perché il nostro giovane musicista ci rappresenta una scena di ballo, e il programma dice: egli ritrova l'amata in una festa da ballo tra il gaio tumulto delle coppie danzanti. Qui Berlioz introduce veramente una musica quasi di consumo, una musica leggera, con gli archi che fanno questa melodia che è un tipico valzer. Che ci sono ben due arpe, che è una cosa stranissima in un'orchestra per quel periodo. E ovviamente anche qua ritroviamo l'idea fissa. E tra l'altro c'è da dire che è in una versione abbastanza particolare, perché deve adattarsi ad un tempo diverso rispetto a quello di prima, che era un tempo in 4, il valzer essendo un tempo in 3, per cui la melodia diventa più quasi spumeggiante, anche se all'inizio in realtà la melodia è quasi contrastata dalla sezione grave degli archi, che crea dei movimenti di disturbo. Poi il tema stesso si libra sopra tutto questo e viene accompagnato da un controcanto, diventando quasi allegro e leggiadro come tema, e ben si adatta ad un momento di festa. È uno dei pochi momenti di reale pace interiore che il nostro protagonista prova durante questo racconto. Eccolo qua. Sentite questo disturbo sotto. E poi gli archi accompagnano. E la melodia si libera. E c'è un controcanto sotto che arricchisce. Suonato con i flauti diventa tutto leggero. La bellezza di questo momento. Poi riprende il ballo. E la parte finale di questo movimento rappresenta proprio la fine di questa scena di ballo, con una velocità che aumenta, con questo movimento a vortice sempre più intenso, sempre più intenso, ed è un momento, un altro momento, diciamo così, di serenità. Eccolo. Ovviamente, per parlare di un lavoro così complesso come la Symphonie Fantastique, che è strutturata su 5 movimenti, una puntata delle molliche non è sufficiente, perché a questo punto mancano il bellissimo terzo movimento, il quarto e il quinto, che probabilmente è più famoso, quello con il DSIR, con quella versione del DSIR che è stata usata anche come colonna sonora di una delle scene più importanti di un film del 1991, che A letto col nemico, in originale Sleeping with the Enemy, che è un film con una giovanissima Julia Roberts, e per cui sarà necessario approfondire tutti gli altri 3 movimenti nella prossima puntata. Nel frattempo volevo lasciarvi con una cosa che scrisse lo stesso Berlioz nel 1855, questo per introdurre un elemento ulteriore di riflessione rispetto al discorso che facevamo all'inizio sulla musica assoluta e la musica programma. Ebbene, lo stesso Berlioz dice, parlando di un concerto in cui c'è la Symphonie Fantastique da eseguire insieme ad un altro suo monodramma che si intitola L'Elio, e dice: il seguente programma dovrebbe essere distribuito al pubblico ogni volta che la Symphonie Fantastique viene eseguita drammaticamente, e quindi seguita dal monodramma L'Elio. Se la sinfonia invece viene eseguita da sola come pezzo da concerto, si può anche rinunciare a distribuire il programma e mantenere solo il titolo dei 5 movimenti. L'autore spera che la sinfonia fornisca da sola un interesse musicale sufficiente, indipendentemente da qualsiasi intenzione drammatica. E questa affermazione di Berlioz è un'ulteriore conferma della complessità, in realtà, di questo argomento, che è stato sviscerato e trattato da tantissimi autori, compositori, critici, chi più ne ha più ne metta. Nel frattempo, se volete sapere come va a finire la storia di questa Symphonie Fantastique, vi do appuntamento alla prossima puntata e per il momento ciao a tutti e al solito fate i bravi.